Bene, benvenuti al secondo incontro nella prima domenica di Avvento, Salmo 43-44, una supplica comunitaria. Invochiamo, prima di iniziare, il dono dello Spirito Santo perché discenda su di noi, riveli al nostro cuore i sentimenti, i progetti del Signore e ci dia la forza di poterli attuare. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Avete il testo sotto gli occhi, una prima lettura di questo Salmo. Leggiamo la versione CEI. Lamento e preghiera di Israele oppresso, al maestro del coro dei figli di Core, maschili. Dio, con i nostri orecchi abbiamo udito, i nostri padri ci hanno raccontato l'opera che hai compiuto ai loro giorni, nei tempi antichi. Tu, per piantarli, con la tua mano hai sradicato le genti, per farli prosperare hai distrutto i popoli. Non con la spada, infatti, conquistarono la terra, né fu il loro braccio a salvarli, ma la tua destra e il tuo braccio e la luce del tuo volto, perché tu li amavi. Sei tu il mio re, Dio mio, che decidi vittorie per Giacobbe. Per te abbiamo respinto i nostri avversari, nel tuo nome abbiamo annientato i nostri aggressori. Nel mio arco, infatti, non ho confidato, la mia spada non mi ha salvato, ma tu ci hai salvati dai nostri avversari, hai confuso i nostri nemici. In Dio ci gloriamo ogni giorno e lodiamo per sempre il tuo nome. Ma ora ci hai respinti e coperti di vergogna e più non esci con le nostre schiere. Ci hai fatto fuggire di fronte agli avversari e quelli che ci odiano ci hanno depredato. Ci hai consegnati come pecore da macello, ci hai dispersi in mezzo alle genti. Hai svenduto il tuo popolo per una miseria, sul loro prezzo non hai guadagnato. Hai fatto di noi il disprezzo dei nostri vicini, lo scherno e la derisione di chi ci sta intorno. Ci hai resi la favola delle genti, su di noi i popoli scuotono il capo. Il mio disonore mi sta sempre davanti e la vergogna copre il mio volto. Per la voce di chi insulta e bestemmia davanti al nemico e al vendicatore. Tutto questo ci è accaduto e non ti avevamo dimenticato. Non avevamo rinnegato la tua alleanza. Non si era volto indietro il nostro cuore. I nostri passi non avevano abbandonato il tuo sentiero. Ma tu ci hai stritolati in un luogo di sciacalli e ci hai avvolti nell'ombra di morte. Se avessimo dimenticato il nome del nostro Dio e teso le mani verso un Dio straniero, forse che Dio non lo avrebbe scoperto, lui che conosce i segreti del cuore? Per te ogni giorno siamo messi a morte, stimati come pecore da macello. Svegliati! Perché dormi, Signore? Destati, non respingerci per sempre. Perché nascondi il tuo volto, dimentichi la nostra miseria e oppressione? La nostra gola è immersa nella polvere, il nostro ventre è incollato al suolo. Alzati, vieni in nostro aiuto. Salvaci per la tua misericordia. Ecco il Salmo dunque, un Salmo che è la prima lamentazione comunitaria del Salterio, anzi, secondo alcuni autori, è l'esempio tipico della supplica collettiva di un popolo oppresso dal nemico. Un commentatore, il rabbino Mendel di Kotz, scriveva: Nei deserti della disperazione zampillano le sorgenti. È questo l'insegnamento della fede. Giaci nella polvere e nutriti di fede. Un salmo antico che ha il respiro del dolore degli ebrei perseguitati, ma di tutti i perseguitati attraverso tutti i secoli. È la preghiera dunque degli oppressi di ogni tempo. Così come alcuni poeti ne hanno preso spunto per i loro scritti. Cardenal, poeta del Nicaragua, rielaborando questo salmo, scrive: «Ora ci hai abbandonato, hai rafforzato i loro sistemi di governo, hai appoggiato il loro regime e il loro partito, e noi siamo gli sradicati, i rifugiati che non hanno un ruolo, i confinati nei campi di concentramento, i condannati ai lavori forzati, condannati alle camere a gas, bruciati nei forni crematori. Di noi non sono rimasti che mucchi di vestiti, mucchi di giocattoli e mucchi di scarpe. E tu sei ora un Dio clandestino, perché nascondi il tuo volto, dimentico della nostra persecuzione e della nostra oppressione? Svegliati e aiutaci per il tuo stesso prestigio». Ritroveremo queste audaci parole, non soltanto di Cardenal, ma vedremo come il Salterio ha dato una spinta poderosa a queste riflessioni. Ma il problema principale, secondo gli esegeti, nella lettura di questo Salmo, voi sapete che c'è sempre il desiderio di scoprire come è nato un Salmo, no? Qual è la storia di riferimento? Ora, di questo Salmo, se noi dovessimo passare in rassegna tutte le ipotesi, in pratica dovremmo scorrere l'intera storia di Israele. Posso farvi un piccolo quadro, e vedrete come davvero noi ripercorriamo la storia di Israele dando esemplificazione pratica della impossibilità di una datazione di questa opera, di questo salmo. E, come dire, ci proviamo ogni volta, no, a dare delle indicazioni. Il salmo in questione suppone, ad esempio, secondo alcuni, una razzia degli Edomiti contro il regno di Giuda al tempo di Davide, come raccontato nel secondo libro di Samuele, capitolo 8. Secondo altri suppone l'invasione degli Ammoniti sotto il regno di Giosafat, secondo libro delle Cronache. L'invasione assira di Sennacherib, siamo sotto il regno di Ezechia, intorno al 701 avanti Cristo, secondo libro dei Re. Come vedete, stiamo procedendo. Ancora, il Salmo 44 43 per la versione liturgica, 44 per la versione biblica. Questo salmo riflette le ultime ore del regno di Giuda poco prima del crollo di Gerusalemme, 586 avanti Cristo. Passiamo all'altra ipotesi, quelle dell'epoca esilica o immediatamente del post-esilio, a causa di contatti letterari che alcuni hanno ritrovato, ad esempio in Geremia, capitolo 9. Con il secondo e il terzo Isaia, quando si parla luogo di sciacalli, deserto. Dunque siamo poco prima della ricostruzione ad opera di Esdra, no? Esdra, Neemia, e tutte le peripezie legate a questa ricostruzione, dopo che Ciro aveva dato la possibilità a questi deportati di ritornare alle loro terre. Dunque, IV secolo avanti Cristo, epoca persiana, siamo sotto il regno di Artaserse III, 358-338 avanti Cristo, durante la riconquista della Palestina, dell'Egitto e parte dell'Asia Minore, questo salmo evoca la diaspora, no, di questi popoli. Altri fanno riferimento all'epoca dei Maccabei, una tesi molto diffusa, lanciata dalla scuola di Antiochia. I Maccabei siamo sotto la tirannide crudelissima, beh, almeno nel riferimento che ne fa i testi, no, di Israele. Antioco IV Epifane, regno calamitoso e di crudelissima tirannide, scrive Italo Calvino in un suo commento. Il Salmo, dunque, si riferisce, secondo questi autori, a un momento doloroso del tempo di Giuda Maccabeo, 166-160 avanti Cristo. E il deserto a cui si richiama qui sarebbe il luogo dove i partigiani che combattevano contro Antioco IV Epifane avevano trovato rifugio. Il Salmo 44, secondo molti altri, non ha un riferimento storico preciso, ma è il prodotto di un modello liturgico che viene utilizzato in quelle liturgie penitenziali, soprattutto nel post-esilico, opera dei circoli degli Asidim, i Pii di Israele. Sarebbe una formula, un modello, che viene utilizzato quando c'è una situazione critica. Si sta vivendo un momento di grande sofferenza. Quindi, da situazioni storiche, e ve ne ho elencate alcune, ce ne sarebbero ancora altre, che, abbiamo detto, attraversano tutta la storia di Israele, fino a un modello che è applicato ogni qualvolta c'è un momento di sofferenza, di forte dolore. Quindi, difficile stabilire un'epoca. Siamo in quello che gli autori definiscono una dotta ignoranza. Sappiamo tante cose, ma non sappiamo, no, a quale riferirlo. La carenza di elementi decisivi, no, così come la natura delle stesse lamentazioni, fanno riflettere e supporre molteplici riattualizzazioni in cui vengono, come dire, usati dei cliché letterari, delle riletture, no? Anche abbastanza comuni, degli avvenimenti che aggredivano coloro che pregavano. Ora, che cosa accade? Siamo dunque in uno sfondo che potremmo definire piuttosto vago, un periodo di crisi date da occasioni luttuose della storia ebraica, in cui il popolo si rivolge a Dio con questa preghiera corale, che ha un'architettura abbastanza complessa comunque, soprattutto se pensiamo all'invito finale: sorgi, vieni in aiuto, liberaci per la tua fedeltà. Ma cerchiamo di comprendere un po' questo testo. Una supplica comunitaria, dunque, in occasione di una disgrazia nazionale. La situazione storica è una grave disfatta, probabilmente militare. Beh, a quell'epoca tutte le disfatte erano conseguenza di una sconfitta militare. Un'aggressione a cui non si avevano avute le forze per difendersi, e quindi vengono descritti le conseguenze, la fuga, le conseguenze della sconfitta militare, la fuga, il saccheggio, la strage, i prigionieri di guerra. Ora, i dati, come abbiamo esemplificato, non sono sufficienti per quella identificazione storica unica e precisa. Il Salmo, pur composto certamente in una situazione storica concreta, si distacca da questa e, come sempre accade quando è vera ed efficace, diventa disponibile per ogni altra situazione simile. Quindi non è più legata a una situazione storica che certamente ha dato origine, ma è diventata così parte di coloro che pregano, coloro che si lamentano, che soffrono, che, come dire, è propria di ogni situazione. Non è più il lamento di in occasione di quella situazione, ma è il mio, il nostro lamento in questa situazione. Dal punto di vista poetico prevale, abbiamo detto, il comunitario, no? I supplicanti pregano per smuovere Dio e gli oppongono delle ragioni, le loro ragioni. Descrivono la sventura che gli sta capitando e fanno appello agli obblighi di Dio. Il richiamo è certamente all'alleanza. Scusate. La supplica contiene un dato particolare. Il popolo si protesta innocente. Poi vi leggerò il testo. Apparentemente questo salmo assomiglia, ma lo ripeto superficialmente, alla storia di Giobbe. Anche Giobbe si lamenta per la sua situazione, no? Ma c'è una differenza fondamentale. Giobbe, infatti, si lamenta, ma vuole sporgere una querela giuridica verso Dio, in un giudizio contraddittorio che provi l'innocenza di Giobbe e la colpevolezza di Dio, capite? Giobbe protesta, querela, scendiamo in giudizio. Io so di aver ragione, non ho peccato, dice Giobbe. Perché voi mi dite, soprattutto in riferimento ai suoi amici, che gli dicono il Signore ti sta punendo perché tu hai peccato, per quel legame strettissimo, no? Che ancora oggi c'è tra ciò che ci capita e la punizione divina. È conseguenza di quello che hai fatto. Se a qualcuno capita qualcosa di male, perché ha fatto qualcosa di male. Ma questi sono quei sentimenti che noi abbiamo anche quando incolpevoli subiamo una violenza, no? Siamo così impauriti, intimiditi, così annullati, no? Che ci vergogniamo anche di manifestare la violenza che abbiamo subito e la nascondiamo. E ci crediamo colpevoli noi di aver provocato l'altro, quando invece non è così. Qui il noi del Salterio si protesta innocente, abbiamo detto, perché nel Salmo si esprime il lamento appassionato e fiducioso, ma non si invoca nessuna querela giudiziaria. Il fondamento giuridico che c'è è quello dell'alleanza, un'alleanza che vincola le due parti, quella costituita da Dio e quella dal popolo di Israele. L'alleanza di Dio è diventata per l'orante, no? Fondamentale, perché il Signore è il mio Dio. Al versetto 5 dice: sei tu il mio re, Dio mio. Dio mio re, a cui fa conseguenza poi il noi del Salmo come atto di vassallaggio e tutto quello che viene detto, esprime i termini dell'alleanza. Mio Dio, tuo popolo, mio Signore, tuoi servi. Noi li troviamo spesso, ne abbiamo avuto modo di sottolinearli, ogni volta, quasi ogni volta, quando facciamo lezione sui testi, no? Del lezionario domenicale. Ora, la disposizione dei temi nel Salmo è abbastanza lineare, con una estensione discendente. 10 versetti ricordano i benefici storici di Dio, in modo particolare la conquista della terra, quella terra promessa che viene data. Dunque, quel Dio che ha trapiantato Israele, sradicando gli altri popoli. C'è un'azione di Dio nella storia, una storia passata, no? Che vede Dio beneficare Israele. Poi, dopo, abbiamo 8 versetti che descrivono la situazione che sta vivendo l'orante, una situazione di contrasto. Non siamo più nei benefici passati. Ma ora, versetto 10, ci hai respinti, coperti di vergogna, più non esci con le nostre schiere, ci hai fatti fuggire di fronte agli avversari, quelli che ci odiano ci hanno depredati, ci hai consegnati come pecore da macello. Mentre prima, no? Tu hai sradicato le genti, per far prosperare noi hai distrutto popoli, e non la spada conquistò la terra, né il nostro braccio, ma la tua destra e il tuo braccio e la luce del tuo volto ci hanno salvati. Il Signore ci ha protetti. Oggi la cosa non è più così. Nei versetti successivi la comunità proclama la sua innocenza. Tutto questo, versetto 18, ci è accaduto e non ti avevamo dimenticato. Non avevamo rinnegato la tua alleanza, non si era volto indietro il nostro cuore, i nostri passi non avevano abbandonato il tuo sentiero. E poi, i versetti finali, la supplica. Poi riprenderemo, adesso sto un po' dando un'introduzione. Svegliati, perché dormi, Signore, destati, non respingerci per sempre, perché nascondi il tuo volto? Dimentichi la nostra miseria e oppressione. Alzati, vieni in nostro aiuto, salvaci per la tua misericordia. E qui ritroviamo certamente uno schema presente in tanti altri salmi. Ora, dato che questo è il primo della supplica comunitaria, gli altri salmi li troveremo dopo, no? Quindi Salmo 60, 79, 80, 83, 85, 89. Dunque, lamentazioni nazionali che suppongono, quando venivano usati questi salmi? Quando la situazione era drammatica, e allora vi erano anche quelle ritualità come i digiuni, le preghiere, quando si era sotto assedio, prossimi alla devastazione, si prega, no? Quando c'è un pericolo, si digiuna. Cosa fa Ester quando Mardocheo gli dice: qui siamo in grave pericolo, Aman ha fatto sottoscrivere al re un'ordinanza di distruzione del nostro popolo, come fare per scampare? Dice: intanto preghiamo e digiuniamo, il Signore ci indicherà la strada, no? E poi Ester va dal re Assuero a chiedere, no? Supplicare benevolenza, salvezza. E così in tante altre situazioni, in cui Israele, della sua vita, della sua storia militare, ha vissuto, tranne il periodo di Davide, sempre continue difese, no? Assalti, assedi. Che cosa possiamo dunque notare ancora nel Salmo? lo abbiamo già accennato, un movimento che potremmo definire tridimensionale, passato, presente e futuro. C'è una traccia, dunque, che troveremo sempre nelle suppliche, il riferimento alla storia. Il passato contiene le gesta salvifiche di Dio. L'ouverture del Salmo è ancorata all'inizio con cui il Salmo apre, no? È una grandiosa lettura della storia salvifica, quell'amore salvifico di Dio che ha continuamente usato benevolenza per Israele, e il senso storico più evidente è il dono della terra promessa. Dio, versetto 2, con i nostri orecchi abbiamo udito, i nostri padri ci hanno raccontato l'opera che hai compiuto ai loro giorni nei tempi antichi. Che cosa ha compiuto? Tu, per piantarli con la tua mano, hai sradicato le genti, per farli prosperare hai distrutto i popoli. Non con la spada conquistarono la terra, né fu il loro braccio a salvarli, ma la tua destra e il tuo braccio e la luce del tuo volto, perché tu li amavi. Il Signore li ha protetti, li ha guidati, li ha sostenuti, li ha fatto vincere. Ricordate la storia del libro di Giosuè? È un continuo, no, incalzare di vittorie contro tutti coloro che si oppongono all'ingresso di questo popolo in quello che diventerà la terra di Israele. Nessuno riesce a fermare. Sì, si tratta di scaramucci, no? Di piccoli popoli. Questo. Però la visione è grandiosa. Usciti dall'Egitto, una cozzaglia di schiavi, diventa un popolo che è guidato da Dio, che è il condottiero, poi lo vedremo, è ripreso anche questo, il tema della guerra santa, il Dio che è a capo delle schiere, che guida Israele. Dunque la terra è il credo più sviluppato in Israele. Tu ci hai dato la terra dove noi abitiamo. Il tema più sviluppato soprattutto nel Deuteronomio, così come nel già citato libro di Giosuè, e certamente nel Salterio. Pensate al Salmo 136, eterna è la tua misericordia, in cui si racconta tutto ciò che Dio ha operato per Israele dall'uscita dell'Egitto fino al possesso della terra. Dal passato all'amaro presente, un presente umiliante, assurdo, inspiegabile, soprattutto in riferimento a quel passato glorioso. La terra di Canaan, la terra promessa, segno dell'amore di Dio, non soltanto è devastata, ma sta per essere occupata da altre nazioni. La parola di Dio sembra fallire. O Dio stesso si rivela infedele a se stesso. Abbiamo promesso questa terra, ce l'aveva data, ha detto sarà vostra per sempre, e beh, non è più così. E che promesse sono? E questo è infatti un tema originale del nostro Salmo. Israele non è punito per un suo delitto, perché ha tradito. No, non ha tradito la sua fedeltà all'alleanza, è colpito come Giobbe l'innocente. Versetti 18. Tutto questo ci è accaduto e non ti avevamo dimenticato, non avevamo rinnegato la tua alleanza, non si era volto indietro il nostro cuore, i nostri passi non avevano abbandonato il tuo sentiero. Ma tu ci hai stritolati in un luogo di sciacalli e ci hai avvolti nell'ombra di morte. Ora, questa autodifesa è certamente ardita nei confronti di Dio. Noi non siamo abituati a questo. Siamo abituati alla rabbia di chi rifiuta Dio, ma non di chi crede, continua a credere e tuttavia si rivolge a Dio con violenza quasi. Noi siamo sempre figli di quelli che di fronte al potente, anche quando questi ha torto, siamo sempre, no? Miti, diciamo, però con delicatezza, perché poi non ci possa capitare ancora di peggio. Siamo già con l'acqua alla gola, ma se ci opponiamo ancora di più, che cosa ci potrà capitare? È sempre lui il forte, no? E c'è molto della visione umana, in questo, c'è molto quello che definiamo un antropomorfismo, un riflettere i nostri tratti umani nell'agire di Dio, ma è nella nostra visione però, Dunque, un tentativo di mettere sul tappeto il mistero del mare, del male e dell'agire supremo di Dio. E questo è uno dei grandi temi universali, il male, no? Eppure ci siamo comportati bene. Signore, perché mi capita questo? Che cosa ho fatto di male? Lo diciamo spesso, no? La prima parola, quando accade qualche cosa, è che ho fatto di male. E il nostro legame, poi ci ripensiamo, e dice, ma io non ho fatto nulla, no? Ma anche il Signore ha detto che il malvagio non è punito, è punito per il suo peccato, no? Ma non l'innocente. E allora, come possiamo, come la difficoltà di percepire il male nella nostra storia, no? Una famiglia che perde un figlio, no? O il marito, una moglie, o qualsiasi altra cosa che sconvolge la vita, dice, che cosa ho fatto di male, che cosa, perché ci capita tutto questo? Perché il Signore non interviene? Sono espressioni che noi diciamo. Quindi passato, presente, il futuro. Il futuro è animato dalla speranza, dalla certezza che Dio non rimane in un silenzio eterno, prima o poi interverrà. Per questo sorgi, alzati, vieni il nostro aiuto. Quali sono le ragioni di questa speranza? Beh, sono riconducibili ad almeno tre motivi. Innanzitutto il credo, che è motivato dalle azioni salvifiche passate. Il Signore ha già operato la salvezza in altre situazioni. Noi stiamo vivendo una situazione come ne sono capitate altre in passato, e ancora oggi il Signore interverrà, noi crediamo in questo, è il credo dei profeti. Il Signore vi ha già salvato, vi salverà ancora, interverrà in vostra difesa. Quindi continuate a credere, Geremia, Isaia, e tutti gli altri profeti. La teologia dell'alleanza. Il Signore è fedele alla sua alleanza, è un motivo molto caro a tanti passi biblici. Quindi c'è il comportamento di Dio nella storia passata e quindi non si vede perché non debba continuare a fare. Non lo obbligavano prima, no? Oggi è più facile che continui quell'opera che aveva iniziato. No? E soprattutto, contrariamente agli uomini, Dio è fedele all'alleanza. Anzi, ed è l'altro tema, Dio scende in campo in difesa del suo popolo. Egli stesso guida le schiere in battaglia. Dunque siamo facendo una ampia panoramica. Ora, quali sono gli attori del Salmo? E qui mi viene quasi spontaneo ricordare quanto diceva nel teatro napoletano, la sceneggiata, no? C'ha tre personaggi, si dice. Is e o malamente, si dice. Sono tre personaggi. E intorno a questi tre personaggi si stabilisce una storia. Lei, lui e il cattivo, no? Is e o malamente. Chi è Is? Chi è lui? È Dio. Quindi in questa struttura triangolare, dove i personaggi sono legati gli uni agli altri, no? E che formano quella struttura dove tutti i modelli poi partono e crescono, noi abbiamo Dio che è interpellato con quell'interrogativo: perché dormi, Signore? No? Perché ci accade questo? L'invocazione a Dio, dove c'è la frustrazione dell'oppresso. L'orante vive un senso di ribellione. Tutto questo ci è accaduto, ma noi non ti avevamo dimenticato. Non avevamo rinnegato la tua alleanza. Si tratta dunque di una protesta della coscienza contro i mali non attribuibili a mancanze della nazione. Ed è questa una reazione istintiva contro quella concezione corrente che, come vi dicevo prima, metteva in relazione causa ed effetto, peccato e infelicità. Hai peccato, ti aspetta le conseguenze, l'infelicità per il peccato. Ma Israele non aveva abbandonato l'alleanza, non aveva servito altri idoli. Se i mali lo colpiscono, malgrado la sua fedeltà, allora è perché Dio si è staccato dal suo popolo, per una ragione misteriosa, incomprensibile all'uomo. Ed è un'accusa diretta e personale a Dio. Ci hai respinti, dice al versetto 10. Ora ci hai respinti e coperti di vergogna e più non esci con le nostre schiere. Ci hai fatti fuggire di fronte agli avversari. Essa, lei, chi è il noi dell'intera nazione, Israele, ma è degli oppressi, soprattutto da quei famosi versetti 18 e seguenti, tutto questo ci è accaduto, eppure non ti avevamo, eccetera, no? Dove appare, no? Questo noi nella parte principale, che rimane comunque in riferimento a Dio, no? Questo noi è sempre legato a Dio, ma noi non ti abbiamo dimenticato, non ti abbiamo rinnegato, e o malamente il nemico, no? Sono tutti quelli che imperversano grazie a quella libertà che gli viene concessa, no? Per l'indifferenza di Dio, secondo il salmista, no? Che fanno sconquasso del popolo di Israele, del supplicante. Ogni giorno siamo messi a morte, stimati come pecore da macello. Ci hai abbandonati, fanno di noi ciò che vogliono i nostri nemici, dice l'orante. Un altro modulo delle suppliche, poi, abbiamo detto, è sempre questa retrospettiva del passato salvifico, che è non soltanto la base della fiducia al momento presente, ma è da sempre la testimonianza della fede in Dio, della fede ebraica, ma anche della fede cristiana, eh? Poi vedremo la trasposizione. E poi c'è un pregare che è inserito in una dimensione universale, comunitaria. Non si prega mai isolati, ma si prega sempre inseriti in quella storia della salvezza e dell'alleanza. La preghiera può essere personale, possiamo pregare da soli, ma non preghiamo mai individualmente, solo per noi stessi. Preghiamo sempre per un io che è inserito in un noi, in una storia, in un popolo, in una chiesa. È imprescindibile questo. Altrimenti non è preghiera. Questo dobbiamo tenerlo presente. Anche quando chiediamo qualcosa che ci appare personale, quel personale però non è soltanto individuale, non è soltanto per noi, ma la nostra salvezza aiuta anche chi ci sta intorno, quel popolo, quella comunità, quella chiesa. E con questo tipo di rapporto è dunque facile usare nei confronti di Dio appelli pressanti e arditi, come quelli: svegliati, detto a Dio, alzati, vieni in nostro aiuto, non rigettarci per sempre, liberaci. Sono invocazioni audaci, forti. Nel nostro Salmo, rispetto ad altre parallele suppliche, no? Può mancare l'esplicita invocazione a Dio e al suo nome. Sì, troviamo qualcosa, abbiamo detto al versetto 10, in cui Dio è colui, no? Che ci guida, che ci respinge, eccetera. Quindi c'è un'invocazione al suo nome. O al versetto 5, anche se lì ha un'altra funzione: sei il mio re, Dio mio. La poesia del nostro Salmo è certamente di alta qualità, perché sa armonizzare immagini audaci. Ci hai consegnati come pecore da macello e ci hai disperso in mezzo alle genti. Versetto 15. Ci hai resi la favola delle genti e su di noi i popoli scuotono il capo, quella derisione. Ricordate Gesù in croce? Anche lì scuotevano il capo, in riferimento a Cristo, no? Ha salvato altri, salvi se stesso e noi. Anche i ladroni, ricordavamo l'altra domenica, uno dei ladroni diceva: se sei il Cristo, salva, no? E così ancora, versetto 20, ci hai stritolati in un luogo di sciacalli e ci hai avvolti nell'ombra di morte. Versetto 26, la nostra gola è immersa nella polvere, il nostro ventre è incollato al suolo. Poi lo spiegheremo, ha un significato, un riferimento ben preciso. Dunque, immagini audaci, persino ironiche. Versetto 13. Hai svenduto il tuo popolo per una miseria, ma sul loro prezzo non hai guadagnato. Dice, ci hai venduti, ma non hai guadagnato manco niente. Non sei stato manco un bravo mercante, no? E così anche constatazioni storiche, in cui il Signore ha guidato questo popolo, e a quelle parole, no? Deprecatorie. Quindi il Salmo allora si sta delineando. Abbiamo definito il passato glorioso in cui c'è la professione di fede, la terra, la vittoria, lo squallido presente, dove troviamo quella supplica, unita al giuramento di innocenza: io non sono colpevole, perché mi sta capitando questo? È dunque l'appello al futuro, con la speranza della liberazione. Il Salmo presenta anche una serie di simboli incentrati soprattutto su quello che è il paradigma bellico. Beh, del resto era imperante nel contesto, che non sappiamo qual è, ma è sicuramente di una battaglia, una sconfitta in battaglia. Prima le cose erano lì, va bene? Oggi i nostri lamenti sono ai valori delle azioni che calano, crescono, lo spread, tutte quelle cose economiche, no? Che più o meno ci affliggono, le pensioni, gli interessi, eccetera, l'aumento dell'IVA, tutto quello che può essere. Il paradigma bellico è dominante al punto che anche altri simbolismi sono collegati e a lui subordinati. Abbiamo parlato della conquista della terra di Canaan, che non è frutto della spada umana, ma dell'erem vendicativo di Dio. È Dio che ci ha guidati. La spada e l'arco, che il versetto 7 riprende, nel mio arco non ho confidato, la mia spada non mi ha salvato. Ora, l'arco e la spada non erano armi comuni all'epoca, Le avevano le classi alte, I re e la sua scorta personale, Una spada non è che si trovasse facilmente. Oggi è più facile trovare un Kalashnikov o un mitra, no? Con molta più facilità, ma all'epoca si trovavano pure, era una questione di prezzo, però non erano facili, anche perché lavorare il metallo, no? Era ritenuto riservato allo Stato, Ad alcune popolazioni, a Israele, sotto la dominazione filistea, no? Era vietato avere fabbri, per cui dovevano andare nelle città filistee anche per il vomere di un arato, figuriamoci per una spada, no? Ma per quello che era di ordine quotidiano, Oggi il ferro saldiamo, tagliamo con abbastanza facilità, in passato la cosa non era così, va bene? Quindi lavorare il ferro era segno di potere. Avere le miniere innanzitutto, e poi coloro che erano capaci di lavorarlo, perché il ferro significava poi le spade, no? Un esercito aveva, una cosa è difendersi con le pietre, no? E pensate, ripeto, senza nessun riferimento, no? All'intifada, per esempio, una cosa è tirare pietre contro chi ti spara con un fucile, no? Pensate, beh, certo, Davide vinse contro Golia, no? Con una pietra, mentre l'altro era armato pesantemente, abituato all'armatura fin dalla più tenera età, gli dirà Saul, e tu vai così, prendi la mia armatura, ma Davide non la reggo, dice, è pesante, lasciami andare con la mia fionda, una fionda, tanto che quando Golia lo vede, è che sono un cane, no? Che mi viene incontro con una fionda. Però quella pietra fu efficace, va bene? Dunque la spada e l'arco sono menzionate per esaltare l'azione di Dio che ha il sopravvento sulla debole difesa ebraica. Troviamo un'idea stessa, uguale, sviluppata in un testo in riferimento al re Assiro Assurbanipal, che dice: non è la forza del mio arco che mi concede vittoria sui miei nemici, ma la potenza dei miei dèi. Ora, l'ideologia della guerra, la guerra santa, in cui il supremo condottiero, il generale, è Dio, riaffiora continuamente. Beh, il Dio con noi è sempre stato un... nel Salmo appare spesso Versetto 8. Tu ci hai salvati dai nostri avversari e hai confuso i nostri nemici. Al versetto 8 è supposto ci hai respinti perché non esci con le nostre schiere. Sappiamo che Israele, no, in battaglia, usciva con il palladio di Israele, l'arca dell'alleanza, che veniva condotta come guida per dare coraggio e forza alle armate di Israele. In genere andava bene. Accadrà invece, ricordate l'episodio del libro di Samuele, quando Israele porta l'arca dell'alleanza contro i filistei, no? Però sono del peccato. Che cosa accade? Che i filistei all'inizio si demoralizzano, sentendo l'urlo di vittoria da parte delle armate di Israele. Però poi si dicono, facciamoci coraggio, è meglio morire che essere schiavi. E vincono, anzi stravincono, al punto che portano l'arca nei loro tempi. Ma Dio dice, non voi avete vinto, sono io che vi ho concesso la vittoria. Tanto che non riescono a tenerlo. Lo mettono nel tempio e le altre divinità si prostrano davanti all'arca. Trovano il giorno dopo tutte le divinità con la testa a terra di fronte all'arca, rialzano tutto, il giorno dopo di nuovo questa a terra. Allora dice, qua la cosa non va, poi pestilenze e malattie, al punto di quest'arca è troppo potente, restituiamola, no? L'assenza di Dio è causa di invasioni, di sconfitte. Il distruttore, il nemico, può liberamente impazzare sul territorio di Israele perché Dio è indifferente a questo scempio. Israele è incapace di difendersi senza Dio che lo sostenga. In questo schema bellico abbiamo altri simbolismi. La cosiddetta, per esempio, colonizzazione forzata. Che cosa accadeva quando un esercito sconfiggeva un'altra nazione? Che gli sconfitti venivano trasferiti, deportati in altri territori per impedire che ci fossero dei revival di insubordinazione, di rivolta, no? Dice, se noi portiamo via almeno le guide, coloro che possono essere di riferimento, no? E smembriamo questo popolo, trasferendoli in territori a loro stranieri, non avranno più velleità, anzi si amalgameranno in quei territori perdendo la loro identità. No, questo era il principio. E questo lo troviamo anche in quel simbolismo vegetale dei primi versetti. Tu, per piantare Israele, hai sradicato le genti. I popoli sono rappresentati come alberi vivi. Israele è rappresentato dal simbolismo della vite. Israele è la vite, ricordate, vite scelta, preziosa, no? Ricordate Isaia, capitolo 5. La vite, spesso trasportata in altri terreni, è fruttuosa soltanto nella terra della promessa di vita. Lì porta frutto, produce frutti buoni, non uva acerba. Questa metafora è ripetuta più volte, ad esempio, nel libro di Geremia, capitolo 11, 12, 17, cioè sono numerosi i riferimenti. E poi passiamo a quello che vi avevo anticipato sugli antropomorfismi che dipingono una somatica di Dio con cui egli viene rappresentato, ad esempio, come un guerriero, prima audace, attivo, poi pigro, addormentato, assopito, come dal vino, come un guerriero ubriaco, no? Che è valoroso, però ormai si è un po' ciuccato, no? E sta lì. Non è il braccio umano, abbiamo detto, che ha causato il trionfo militare di Israele, ma il braccio e soprattutto il volto di Dio, la luce del suo volto, che è il simbolo più vivo della difesa protettrice del Signore. Ora, questo guerriero forte, vincitore, è assopito. E allora la metafora: risvegliati, alzati, è appassionata questa parola del salmista, in quella drammatica assenza o indifferenza di Dio. Dio sembra non essere presente. E il salmista dice: alzati, svegliati, dove sei? Dormi? In contrapposizione, noi abbiamo questa metafora della umana, dove soprattutto negli ultimi versetti, no, c'è questo essere schiacciati a terra, dice il testo, La nostra gola è immersa nella polvere, il nostro ventre è incollato al suolo. Prima il Signore si è addormentato, io ve l'ho lanciata ma non l'avete colta forse, Ricordate un episodio, Nicola? I sacerdoti di Baal, quando sono in giudizio con Elia, come dice Elia ai sacerdoti di Baal? Gridate più forte, no? Dice: la pira non prende fuoco, forse il vostro Dio sta dormendo, è distratto, no? Si è allontanato, gridate, facendo riferimento alle pratiche che questi avevano di gridare, di incidersi le carni con ferite, no? Per ingraziarsi la benevolenza di Dio. Vedete come si ritrovano, no? Queste immagini. Ma anche questa della gola schiacciata nella polvere, il ventre incollato a terra. Ora, questa raffigurazione non è soltanto la posizione di chi prega e supplica, no? Quasi manifestazione visiva di un abbattimento interiore. Chi è oppresso, no? Cade a terra. Chi è intimamente, chi ha il morale giù, no? Si dice, stai a terra, lo diciamo anche noi, no? Stai proprio con il morale, no? Qui, in una situazione angosciata, triste, allora questa raffigurazione, anche esteriore, no? È comprensibile. Ma è anche la posizione tipica dello schiavo o del vinto trascinato dinanzi al trionfatore. In molti bassorilievi orientali, ad esempio nella tomba tebana di Orenbeb, divenuto re, egli che era stato ministro del faraone Akhenaton, quello del culto solare monoteistico, no? Gli schiavi che si rivolgevano a lui, cananei, libici, etiopici, sono rappresentati in una posizione simile a quella descritta, come pure nell'obelisco nero di Salmanassar III, Jehu, re di Israele, bacia a terra dinanzi al sovrano che lo ha vinto, in segno di vassallaggio, mentre altri ebrei alle sue spalle recano il tributo. È l'atto di vassallaggio, no? Si prostrano, baciano per terra. Ora, nello stile curiale orientale, no? Ci si rivolgeva al re in questo modo: steso sul mio ventre, presto orecchie alle parole del re, prostrato per terra. Il nemico sconfitto viene portato di fronte al re vincitore, gettato a terra e schiacciato col piede, calpestato, sei vinto. È l'immagine più plastica, più evidente di questa vittoria, capite? E Israele si sente così, con la gola immersa nella polvere, il ventre incollato al suolo. Immaginate questa scena, proprio schiacciato, prostrato.
L'atteggiamento che assume il vinto.
È il vinto. Noi siamo vinti, siamo stati sconfitti, siamo preda della volontà di chi ci ha sconfitto. Nella linea di questa simbologia centrale c'è anche il riferimento alla regalità di Dio, che è il re per eccellenza. Egli ordina e governa tutto, la storia, l'intera creazione. Egli è il comandante supremo e decide. Il Salmo ha un po' addolcito, il versetto 5: sei il mio re che decidi vittorie per Giacobbe. Qui è stato portato finalmente l'imperativo. Prima c'era il participio, che ordini, che disponi, che... No, decide e basta. Non c'è appello. La parola di Dio è quella di un re che decide e si fa quello che si dice. Non ci sono scappatoie. L'azione di comando del re, però, ha come risultato le azioni salvifiche per Giacobbe. È qui. Decide, ma decide per la salvezza. Giacobbe è uno dei tanti nomi con cui è definito Israele. Alla metafora politica, anche quella economica, abbiamo detto, questo signore della storia che vende il suo popolo, come facevano i generali, i re? Cesare, quando va nelle Gallie, quelli che scampano alla strage sono venduti come schiavi, va bene? Al mercato. E il guadagno se lo prendevano in ordine di grado, no? Dal generale a scendere, scendeva poco, perché poi il resto pigliava quello che poteva, gli schiavi arrivavano fino ai comandanti. Dunque questo signore che vende, questo Dio che vende il suo popolo consegnandolo nelle mani dei nemici, è da notare che il verbo qui utilizzato è un verbo diventato poi tecnico, no? In quella pagina che noi troviamo spesso nella storia ebraica, questo Dio che vende la sua eredità, una immagine che diventa violenta e polemica nei confronti di Dio, è uno che svende la sua eredità. In genere la si conserva, anzi, tutta la storia umana è un conservare, dal diritto di primogenitura, no? In tutti i popoli. Il primogenito aveva l'eredità perché doveva rimanere, si doveva ampliare, non si doveva frazionare. Per cui agli altri o rimanevano in casa o in giro a trovare fortuna. Capaci o no, il primogenito riscuoteva tutto. E quello che lui decide, gli altri devono fare. L'immagine dunque, abbiamo detto, è violenta. Il Dio di Israele, il salvatore dell'Esodo, è visto come un imperatore vincitore che porta al mercato degli schiavi quello che era il suo popolo. Ma comunque, alla fine del Salmo, riemerge quella fiducia in Dio. Vieni il nostro aiuto, salvaci per la tua misericordia. No, riscattaci. Il verbo padà che qui viene usato dal salmista, liberaci, è il verbo classico della liberazione degli schiavi, usato per la liberazione di Israele dall'oppressione egiziana. A questo paradigma centrale, che è quello bellico, è collegato anche il cosiddetto simbolismo animale, anche qui, no? Con varie sfumature, ci permette di comprendere la violenza dei vincitori che macellano i deboli. Il versetto 6, all'inizio Israele è come un toro infuriato che incorna e strazia le sue vittime, no? Non so se avete mai, non ci siamo mai trovati, credo, di fronte a un toro, no? Ma sappiamo come può essere violento, eh? Questo toro che dà testate, cozza, no? Dice il verbo letteralmente è per te abbiamo cozzato contro i nostri avversari, li abbiamo sbaragliati con un colpo violento, eh? Giorni fa parlavamo di un bufalo, di un rinoceronte che si scontravano. Il bufalo era animato dalla sua, però il rinoceronte appena ha avuto la presa buona, l'ha preso e l'ha fatto volare lontano. Israele era come un toro infuriato, ma da questo toro potente del passato, ora, dice, ci hai consegnato come pecore da macello. Questo toro è diventato una pecora indifesa, come le nostre. Sono bastati 2 o 3 cani e le pecore sono finite, macellate, sbranate. Come pecore indifese, vittime, condotte al mattatoio o all'olocausto. Per te ogni giorno, versetto 23, siamo messi a morte, stimati come pecore da macello. Un'immagine molto frequente nella scrittura per indicare la vittima umiliata ed eliminata spesso ingiustamente. E del resto, questa immagine verrà usata in riferimento a Cristo, no? Come agnello mite, no? In mano ai suoi tossatori. Non emise lamento. E se qualche volta vi è capitato, accade così. No? La pecora è lì, in difesa, la si uccide senza fatica, non corre neanche. Il credo di Israele, dunque, mi avvio verso la conclusione, non che abbia esaurito il testo, perché ci sarebbe da dire altro, ma è bene, come si dice, lasciare sempre il desiderio di approfondire, mai alzarsi da tavola senza appetito, bisogna un minimo, altrimenti non si apprezza quello che si è mangiato. Il credo di Israele non è una collezione di temi astratti su Dio, ma come abbiamo dimostrato, la struttura della Bibbia è una sequenza di azioni di Dio nella storia. Noi, nella Bibbia, si crede a ciò che Dio fa, piuttosto che a ciò che Dio è. Capite? Non che questo non sia importante, ma è più importante ciò che Dio fa. E per questo, poi, in riferimento anche a noi, non basta Signore, Signore, perché si aprono le porte, ma essere vigilanti, operosi, è il bene che abbiamo fatto che ci aprirà le porte. E come abbiamo applicato la conoscenza di Dio nella nostra vita, nella nostra comunità. Si crede dunque di più a ciò che Dio fa che a ciò che Dio è. Così come Dio, con i nostri orecchi abbiamo udito, i nostri padri ci hanno raccontato l'opera che hai compiuto ai loro giorni. Noi abbiamo creduto a quello che tu hai fatto, non a quello che si può dire di te, quello che hai fatto, l'opera che hai compiuto, le opere di Dio che si meditano. E nell'orazione sempre tutte le gesta del Signore, l'opera delle sue mani, le sue opere sono splendore di bellezza, sto citando i Salmi 92, 111. Il nostro Salmo si apre proprio con questo fervido appello alla fedeltà conservatrice della parola di Dio. Questa parola è stata provvidente ed efficace nei confronti della sua creatura e non si smentirà mai. Ma andando un po' verso la fine, vorrei dire soltanto qualche altra parola su come questo Salmo abbia fecondato la riflessione della Chiesa. Beh, diciamo che liturgicamente è poco usato, Beh, a parte la liturgia delle ore, no? Che certamente lo vede. Nella liturgia eucaristica lo ritroviamo soltanto il giovedì della seconda settimana del tempo ordinario, anno pari. Ed è finito l'uso liturgico, va bene? Quindi, per quest'anno è finita. No, lo potete trovare, aspettate la seconda domenica, scusate, il giovedì della seconda settimana. Verrà usato questo salmo, alcuni versetti e non tutti, ma lì va bene, sappiamo che è tutto il salmo che bisogna leggere. Ma ci sono alcuni versetti che hanno colpito i padri. Beh, come non citare Paolo? È il versetto 23. Per te ogni giorno siamo messi a morte, stimati come pecore da macello. Paolo cita questo versetto nella lettera ai Romani, capitolo 8. Il versetto sarebbe il versetto 36, ma noi lo leggiamo un po' più ampio. Iniziamo dal versetto 35. Chi ci potrà privare dell'amore di Cristo? Le tribolazioni, le angosce, le persecuzioni, la fame, la nudità, i pericoli, la spada? Dice la Scrittura. Per causa tua siamo messi a morte tutto il giorno, siamo trattati come pecore da macello. Ma in tutte queste cose noi siamo più che vincitori per virtù di colui che ci ha amati. Deve aver colpito molto Paolo, questo versetto. In riferimento certamente al martirio. Forse Paolo lo utilizza ancora nella prima lettera ai Corinzi, capitolo 15, versetto 31. Non c'è giorno che io non veda la morte faccia a faccia. Questo continuo pericolo di vita, no? Quando il cristiano è fedele alla sua vocazione. E tornerà a citarlo ancora nella seconda lettera ai Corinzi, capitolo 4, versetto 11. Sempre, infatti, noi che siamo vivi, veniamo consegnati alla morte per causa di Gesù. Ma è singolare anche l'interpretazione del versetto 4, non con la spada conquistarono la terra, né fu il loro braccio a salvarli, ma la tua destra e il tuo braccio e la luce del tuo volto perché tu li amavi. Origene, così come anche Girolamo, interpretando questa frase, scrivono che chi possiede la terra sono i beati, ricordate le beatitudini? Beati i miti, quelli non violenti, poiché senza spada, senza violenza, possederanno la terra, non con la violenza, ma con la non violenza possederanno la terra. Così come Cirillo di Alessandria dà un'interpretazione trinitaria al versetto 4, ancora, dove la mano di Dio è il Figlio, no? La luce del suo volto è lo Spirito Santo che ci illumina. Quindi il Padre, che con il braccio, con la mano, il tuo braccio, Cristo, lo Spirito, la luce del tuo volto, Quindi questa visione trinitaria dell'agire di Dio nella storia della salvezza. Ancora l'immagine delle pecore consente a Girolamo di passare al testo di Matteo 10, versetto 16. Io vi mando come pecore in mezzo ai lupi. Il destino dei cristiani nella persecuzione è quello delle pecore, che non si difendono, no? Perché sanno di essere vincitori, anche se perdono umanamente la loro vita. Il passaggio è coerente dal momento che anche l'orante del Salmo non chiede né la vendetta né la distruzione del nemico, chiede soltanto la sua salvezza, rimettendo tutto nelle mani di Dio. Vedete, non c'è nel Salmo alcuna richiesta di vendetta da parte dell'orante. E a proposito dello svegliarsi, no? Come non ricordare un altro episodio evangelico, Matteo 8:25. Siamo nel lago, la tempesta, il Signore dorme. I discepoli preoccupati, svegliati Signore, no? E qui le cose si mettono male, no? È bella questa lettura, no? Impauriti dalla violenta tempesta, i discepoli svegliano Gesù, che sembra non preoccuparsi di ciò che accade. Chiudo con questo riferimento all'Evangelo di Matteo, invitandovi a rileggere questo Salmo, e quando ci capiterà di pregarlo potremo apprezzarne ancora di più la profondità e una visione della storia e di Dio che deve un po' correggere la nostra. Grazie.